Liebe Zuschauerinnen,
cari telespettatori, cari amici all'ascolto, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale è il tema della nostra serie di trasmissioni e siamo lieti di salutarvi a questa 14ª puntata. In queste trasmissioni elaboriamo passo per passo il tema basandoci su testi tratti dal libro omonimo che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, basata su colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Riassumiamo brevemente. Abbiamo parlato delle grandi correlazioni cosmiche, della struttura del creato nella dimensione dell'essere spirituale, di Dio, l'Eterno, che non ha nulla in comune con l'immagine di Dio creata dalle istituzioni. Egli è il Dio padre e madre, l'intelligenza originaria che abbraccia ogni cosa, la forza creatrice che agisce in tutto l'infinito secondo leggi universali. Abbiamo ascoltato inoltre spiegazioni sul nucleo centrale incorruttibile, l'unità universale in tutti e in tutto, che è il principio di comunicazione dell'infinito. In altre puntate abbiamo parlato della legge dell'amore per Dio e per il prossimo, il principio collega e sì. Abbiamo potuto intuire almeno in parte che cosa sono la comunicazione universale e l'unità universale e che cosa separa noi uomini da esse. È il principio separa, lega e domina che nel nostro mondo si manifesta sotto forma di egocentrismo, indifferenza, sete di potere e brutalità verso gli uomini, la natura e gli animali. Ci sono stati dati anche indicazioni ed esercizi concreti, per esempio con la passeggiata virtuale, che ci aiutano a dischiudere a poco di nuovo l'unità universale dentro di noi. Cari amici, oggi continuiamo con il capitolo successivo tratto dal nostro libro. Con alcune domande e risposte impariamo prima di tutto a capire in modo più profondo ciò che abbiamo ascoltato e letto.
Cari amici, iniziamo con una domanda che è sicuramente interessante per molti di voi. È stato detto che lavorando su noi stessi e grazie agli esercizi cerchiamo di amare di più la pace, diventiamo più pacifici e così raggiungiamo una maggiore sintonia a livello spirituale. Diventiamo molto più sensibili e percepiamo più intensamente la sofferenza indicibile degli animali, delle piante e di tutta la madre terra. Come si può fare per non essere totalmente sopraffatti da tutta questa grande sofferenza?
Ascoltiamo a proposito la risposta data nella scuola della sapienza divina. Possiamo riuscire a sopportarlo, almeno in parte, da un lato pregando per le persone che fanno soffrire gli animali, che li uccidono in modo brutale, che li tengono come animali da macello nei ghetti, li consegnano al macello e tante altre cose del genere. In preghiera dovremmo comunque pensare anche alle anime delle persone che, sia perché non hanno le conoscenze adeguate o sia per debolezza, si cibano ancora della carne degli animali uccisi. Dovremmo porre tutte queste preghiere sotto la protezione del Cristo Dio. Allo stesso tempo, a seconda delle nostre possibilità, dovremmo impegnarci per offrire agli animali una vita adeguata alla loro specie e libera, finché sarà giunto il momento del decesso del loro corpo, che, per gli animali in modo particolare, è un processo naturale e quindi del tutto normale. Dovremmo fare in modo che l'esistenza terrena che noi uomini consideriamo riferita a noi stessi come una vita con un elevato valore etico, spetti anche agli animali e, in ultima analisi, anche il pianeta Terra, che è a sua volta un organismo con una sua capacità di percezione e che, come noi, è portatore di vita. La madre Terra dona vita e frutti e noi abbiamo così la possibilità di ricevere.
La domanda successiva riguarda la passeggiata virtuale di cui abbiamo parlato in modo dettagliato nella puntata precedente e dice: Durante la passeggiata virtuale ci siamo esercitati a percepire in noi il corpo sonoro di un animale, la forma di vita di un fiore. Alcuni riescono a farlo meglio quando si concentrano su uno dei nostri fratelli animali. Altri invece si sentono più vicini alle piante come esseri. Come mai?
Abbiamo ricevuto da Gabriele la seguente spiegazione. Per capirlo, potrebbe aiutarci un'immagine del sole e delle nuvole. Le nuvole coprono la luce del sole e portano ombra sulla terra. Ma il sole splende, sia che le nuvole si accumulino o che siano più rade. Se le nuvole sono più sottili, come per esempio i cirri bianchi e trasparenti, allora il sole riesce a splendere attraverso le nuvole rade. Se le ombre, ossia i cumuli di nuvole, sono più fitti in una parte della struttura costituita da particole della nostra anima, allora ne risente anche la comunicazione, per esempio con il mondo degli animali. Se la struttura di particole della nostra anima è più luminosa verso la vita delle piante, allora sentiamo una comunicazione più vicina con le piante. Nell'insieme si può senza dubbio affermare che abbiamo ancora veramente tanto da imparare e da fare per raggiungere la comunicazione cosmica universale.
Cari amici, ciò vale per tutti noi, anche per noi che stiamo presentando questi testi. Continuiamo a leggere. Impariamo a ricordarci sempre che noi uomini, nel profondo della nostra anima, possediamo la ricchezza universale e siamo quindi infinitamente ricchi. Beato chi lo comprende. Impariamo a mettere ordine nei nostri pensieri. Impariamo a osservare il nostro respiro. Impariamo ad avvicinarci all'unità universale affinché nei nostri pensieri purificati possa prendere forma l'immagine della vita, poiché, come abbiamo detto, nel profondo della nostra anima agisce un tesoro veramente unico, la dimensione dell'essere puro, la comunicazione universale. Impariamo a comprendere che cos'è la vita. Impariamo a mantenere calma e disciplina in ogni situazione per affrontare in modo giusto la vita terrena e grazie a questo equilibrio poter osservare anche il comportamento delle creature che vivono con noi, gli animali, e contemplare e sperimentare anche la natura. Ovunque andiamo o ci troviamo, c'è sempre qualcosa da imparare. Imparate! Impariamo tutti a percepire la vita, poiché tutto avviene in base a ritmi, a colori, forme, suoni e profumi.
Nel nostro libro sul quale si basano queste trasmissioni, arriviamo ora ad un capitolo che porta il titolo «L'alleanza dell'Eterno con gli animali». Chi adempie sempre più nella propria vita la legge dell'unità, l'amore per Dio e per il prossimo, il principio collega e sì, comprenderà che solo quando noi uomini avremo raggiunto di nuovo l'unità universale, su questa terra ci sarà pace. Come Dio, l'Eterno, ha annunciato già 2700 anni fa per mezzo del suo profeta Isaia. Egli disse: allora il lupo dimorerà insieme all'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà, la mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare.
Wasser gefüllt ist.
E per mezzo del suo profeta Osea, Dio disse sempre già 2700 anni fa: «In quel tempo farò un'alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli». Cari amici, nella nostra epoca, nel 1999, l'Eterno si è rivelato tramite la sua profetessa Gabriele. Egli concluse un'alleanza con gli animali e con tutta la natura, e quindi con la Madre Terra. Ascoltiamo ora questa possente rivelazione di Dio.
Der ewige Geist.
Lo Spirito Eterno, il Creatore dell'Infinito, disse: «Io ho dato loro una terra sana, ma essi hanno fatto del pianeta Terra, che porta la vita, un immondezzaio, un luogo dove nascono germi di malattie, epidemie e molte altre cose. L'umanità si ammala sempre di più perché la Terra non solo è malata, ma non è nemmeno più in grado di vivere a causa dell'uomo che la tormenta, la maltratta e la fa soffrire senza tregua. Colui che è la causa del male crede di poter guarire se viene scoperto il medicinale adatto per lui, che viene sperimentato in modo crudele sugli animali, nei cosiddetti laboratori di ricerca. In tal modo l'uomo spietato crede di poter continuare a vivere la propria crudeltà. Gli allevatori che fanno crescere gli animali per macellarli non sono migliori degli uomini crudeli che torturano, maltrattano e fanno a pezzi gli animali nei laboratori, oltre a infliggere loro molte altre cose. Chi rinchiude gli animali e li fa vegetare negli spazi più ristretti, nonostante la terra offra loro la libertà, sperimenterà un giorno le stesse o simili cose in base alla legge di semina e raccolta. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Ognuno è quindi l'artefice del proprio destino. Ciò che l'uomo infligge agli animali, alle piante e ai minerali, ossia alla terra, capiterà anche a lui, qualsiasi medicinale prenda per sfuggire agli effetti. Per molte generazioni l'umanità ha maltrattato la terra nel modo più crudele. La terra è stata oltraggiata e derubata dei propri tesori. Gli uomini sono intervenuti ed intervengono sui corsi d'acqua, che sono le vene della terra. Essi hanno riversato e riversano i loro rifiuti nelle fonti di vita della terra, nei mari. Hanno distrutto e distruggono lo schermo protettivo della terra, ovvero l'atmosfera, e i polmoni della terra, ossia le foreste. Gli uomini sono divenuti cannibali e gli eccessi del cannibalismo non hanno limiti. L'uomo cannibale alleva milioni e milioni di animali. Giorno per giorno l'uomo cannibale li fa trasportare nei macelli, dove vengono uccisi nel modo più spietato, per poi cibarsi della loro carne condita naturalmente in modo gustoso. Alcuni credono che gli animali siano una merce e sono convinti di poter sfruttare la terra per accrescere il proprio conto in banca. Prima o poi dovranno tuttavia riconoscere di essersi in realtà impoveriti sempre di più, nella misura in cui è cresciuto il loro conto in banca. Le creature meschine, che credono di poter superare il Creatore, dovranno ben presto riconoscere che la Madre Terra non obbedisce più a loro. Ora la Terra è mia e farà ciò che è la mia volontà. Ciò comporta che le cause, ossia i crimini che gli uomini hanno commesso nei confronti della Madre Terra, ricadranno sempre più rapidamente su di loro sotto forma di effetti. Gli uomini stanno a poco raggiungendo l'apice delle loro opere negative. L'avversario è convinto di potermi schiacciare tramite persone degenerate che intervengono sulla vita e si danno importanza presentandosi come creatori. Tuttavia si è sempre sbagliato e si sbaglia anche questa volta, poiché ora la Madre Terra è mia. Il vessillo di molti uomini mostra morte e omicidi. L'uomo, che è un Moloch insaziabile, si è posto contro il pianeta su cui egli stesso vive ed è quindi contro tutto ciò che vive sulla Terra. Dato che gli uomini non hanno accettato l'amore del loro Redentore per gli uomini e per gli animali, io ho preso loro la terra con tutto ciò che vive su di essa, gli animali, tutte le specie vegetali e minerali, e l'ho messa con fiducia nelle mani di esseri spirituali e di esseri naturali divini che edificheranno poco a poco la terra con i suoi animali, le piante e i minerali, e la faranno risanare.
Und der Gesundung zuführen werden.
L'alleanza con gli animali è stata conclusa. Così sia.
Es sei.
E Dio l'Eterno disse ancora: quando la terra sarà abitata da persone cosmiche, spirituali e pacifiche, affiderò di nuovo la terra agli uomini, come disse Gesù il Cristo nel discorso della montagna. Beati i miti, perché possiederanno la terra. Gli animali, le piante, le forze elementari, la terra, tutta la natura, sono parte della vita. Tramite loro sorgerà il regno della pace di Dio, nel quale sarà sulla terra come in cielo.
Cari amici, questo è ciò che ha rivelato lo Spirito Eterno dell'Infinito in una grandiosa rivelazione data nel 1999. Abbiamo sentito: chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda, e chi non lo vuole accettare, lo ricusi. Dio avvera la sua parola. Possiamo riconoscere che l'Eterno richiama a sé a poco gli animali e anche le piante. E cosa succederà poi? Che cosa comporta per noi uomini? Di fronte alle condizioni in cui si trovano l'umanità e la Terra, non si può fare a meno di pensare che l'uomo è come un vandalo che ha trasformato la Terra in un campo di battaglia, che conserva la pratica dei culti e dei sacrifici pagani ovunque, sulla terraferma e nelle acque, svuotando i mari con la pesca, assassinando gli animali sulla terra e facendoli uccidere e cercando continuamente di depauperare la terra fino all'ultimo.
Per quanto riguarda la terra, con tutti gli uomini, gli animali, le piante e i minerali che si trovano su di essa, l'uomo, che è un barbaro, è diventato un ladro e un assassino. Un uomo di questo genere può essere definito anche come un killer della terra e un analfabeta spirituale che pensa soltanto a se stesso. Quando la terra si riprende ciò che in fondo le appartiene, come per esempio il corpo fisico dell'uomo, l'anima che se ne distacca e che non è di questa terra sarà un relitto spirituale che dovrà ritrovare a poco un orientamento nelle sfere di purificazione delle anime per poi rigenerarsi. Prima o poi dovrà imparare a dischiudere di nuovo ciò che essa porta in fondo dentro di sé, lo spirito libero, l'unico universale, che è il suo creatore e il suo eterno padre dei cieli, e imparerà che essa è spirito del suo spirito.
Cari amici, nel nostro libro dal quale è tratta la trasmissione, arriviamo ora a un capitolo che ci dà alcune indicazioni per comprendere meglio il principio di comunicazione, trasmettere e ricevere. Continuiamo quindi a leggere il capitolo dal titolo Il principio della comunicazione universale senza tecnologia, l'ausilio di cui si serve la comunicazione terrena degli uomini. In un mondo sempre più rozzo, nel quale la tecnica determina il ritmo dell'umanità, i processi finissimi descritti qui e che avvengono nella dimensione spirituale e divina possono spesso sembrare difficili da capire. La massa dell'umanità è diventata ottusa nei confronti delle leggi più sottili della vita, che sono alla base di tutte le forme di vita. La degenerazione delle cinque componenti che diventano sempre più rozze, per esempio dei contenuti dei pensieri e dei sentimenti, è accompagnata da una degenerazione e da un abbruttimento delle condizioni di vita della maggior parte degli uomini. Per questo motivo le parole che provengono dall'origine, dalla vastità e dalla profondità della vita sembrano a molti irraggiungibili, quasi incomprensibili, e qualcuno crede che sia impossibile fare queste esperienze nella propria vita. Le persone dell'epoca moderna, orientate sull'intelletto, spesso non riescono a comprendere facilmente ciò che ci viene spiegato dal mondo a sette dimensioni, dell'eterno essere, che compenetra anche il nostro mondo tridimensionale. Eppure, proprio il mondo di oggi, con le possibilità offerte dalla tecnologia, ci offre più che mai tanti esempi chiarificatori che possono aiutarci a capire il principio di comunicazione dell'infinito, trasmettere e ricevere.
La tecnologia della comunicazione della dimensione grossolana si basa su aspetti della legge trasformati a un livello più basso che non sono altro che energie che hanno perso i loro contenuti. Sono alterazioni, una copia tecnologica tridimensionale delle forme di comunicazione dell'eterno essere, dell'infinito etere di luce di cui abbiamo parlato spesso nella nostra serie di trasmissioni. Per noi uomini è così difficile prendere coscienza della comunicazione universale, eppure tutto si basa sul principio trasmettere e ricevere.
Ricordiamoci che tutte le forme di vita e gli esseri viventi che si trovano nella corrente vitale del Creatore sono collegati tra loro. Essi vivono nella comunicazione universale attivata dell'infinito. Non hanno bisogno di andare in uno o nell'altro luogo. Per mezzo del loro nucleo centrale, essi sono collegati con tutto l'universo. Quando vogliono entrare in contatto con un essere che si trova eventualmente in un'altra sfera dei cieli, essi trasmettono verso questo essere un impulso tramite il nucleo centrale e nello stesso attimo sono collegati nel presente e in modo diretto con l'essere. Noi diremmo che gli esseri spirituali sono collegati come in rete tra loro per mezzo del nucleo centrale.
Dovremmo chiederci seriamente, e noi uomini, a che punto ci troviamo noi? Qual è il nostro potenziale di trasmissione? E verso che cosa trasmettiamo? L'immagine che noi uomini diamo per quanto riguarda la comunicazione universale senza l'ausilio della tecnologia è ben misera. E ciò nonostante l'uomo è così orgoglioso delle proprie conquiste che diviene persino presuntuoso.
Se pensiamo che sia troppo difficile comprendere i processi divino-spirituali, potremmo pensare ai processi che avvengono milioni di volte nella tecnologia di comunicazione dei nostri giorni. Una delle tante possibilità tecnologiche che ci accompagnano in modo scontato ogni giorno, nonostante soltanto alcuni decenni fa sembrasse un'utopia, è quella della tecnica dei telefoni cellulari. Per noi è ormai una cosa scontata che selezionando un determinato numero in una rete di comunicazione attiviamo degli impulsi mediante i quali veniamo collegati con il cellulare che abbiamo chiamato. Sulla base delle infinite possibilità offerte dalla rete dei cellulari, Possiamo chiamare un determinato numero da qualsiasi luogo ed essere sicuri di entrare così in comunicazione con l'utente desiderato, anche se si trova in un paese lontano.
Queste possibilità offerte dalla tecnologia, che riusciamo a comprendere, avvengono nella dimensione grossolana e le utilizziamo senza riflettere e chiederci su quali aspetti della legge si basi questa tecnica. Già oggi l'internet amplia queste possibilità di comunicazione offerte dalla tecnologia fino a una dimensione quasi inconcepibile. Si può comunicare non solo con il suono, ma si possono addirittura vedere interlocutori che si trovano lontano, come se entrambi si trovassero nello stesso luogo. Tutte queste cose le consideriamo ormai come conquiste scontate della tecnica, mentre in realtà si tratta in fondo soltanto di alterazioni manipolate, si potrebbe dire anche sataniche, di aspetti della legge dell'eterno essere, che sono stati trasformati a un livello più basso.
Per comprendere meglio ci può essere di aiuto immaginare quanto segue. Come la rete dei cellulari offre ad ogni utente la possibilità di chiamare esattamente un determinato numero tra le infinite possibilità offerte dalla rete, analogamente, anche per l'essere spirituale, è possibile raggiungere in modo assolutamente preciso un altro essere in tutto l'infinito per mezzo del nucleo centrale. Le possibilità offerte dalla tecnologia dei nostri giorni affascinano molti. Cari amici, vi auguriamo di poter essere altrettanto affascinati dalla varietà, dalla grandezza e dalla finezza della comunicazione dell'unità universale che abbiamo descritto. Una saggezza di vita potrà così essere compresa da chi pensa con il cuore e ascolta con il cuore. Essa dice: «Uomo, non darti troppa importanza, tu sei più grande di quanto tu possa immaginare».
È un'affermazione sulla quale vale veramente la pena di riflettere. E con questo siamo giunti al termine della nostra puntata sul tema «L'unità universale che parla», la parola dello Spirito Creatore Universale. Cari amici, sentiamo continuamente che tutto si basa sulla comunicazione, sul principio trasmettere e ricevere. Nella prossima puntata ascolteremo altre spiegazioni su questo argomento, in particolare sul ruolo del principio della comunicazione universale nella vita dell'uomo, per esempio che cosa avviene a livello spirituale al momento della nascita di un bambino, come la legge della comunicazione universale accompagna l'uomo in tutti i cicli della sua vita e in che modo l'anima prepara l'uomo al decesso. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto e continuate a imparare insieme a noi. Arrivederci alla prossima volta.